Eccoci qui, quinto episodio per Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io vi presento il mio ospite che è Mattioschi, anzi Mattioschi presentati tu.
Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, quindi siete tutte mie amiche intime in questo momento. Sono un perditempo, no vabbè, a parte gli scherzi. Ho un canale YouTube dal 2010 in cui parlo di cinema e di serie TV, scrivo per Screen Week da un mesetto e la cosa mi fa molto piacere e siamo qui appunto per discutere di serie, di argomenti interessanti. Adesso tanto il presentatore vi introdurrà agli argomenti.
Sì, sarà un episodio pieno, parleremo delle morti nelle serie TV, quindi un episodio un po' ma è una gioia. Però cercheremo di farci qualche risata, spero, visto che Mattia certo. È anche molto simpatico. E prima di affrontare questo argomento molto light, direi di iniziare con qualche domanda per te, Mattia, perché sono curioso di sapere il tuo rapporto con le serie TV. Quali serie TV guardi, come hai iniziato, qualche serie TV dal passato che ti è rimasta nel cuore. So che sei anche appassionato di Lost, quindi vai, ti do voce.
Sì, sarà una risposta un po' Lost-centrica, nel senso che Lost nel 2004 è stata la prima serie che ho cominciato a vedere con continuità, ovvero dopo il quarto episodio mi sono detto va bene, questa la devo vedere tutta, non importa quanto dura, dove va a parare, la devo vedere tutta. Tra l'altro prima messa in onda su Sky, quindi non era di uso comune parlare di stagioni, e quindi quando arrivò il finale della prima stagione caddi non nella disperazione più totale, ma insomma mi domandai: ma sono andati avanti, andrà avanti, quando andrà avanti? Non c'erano ancora tutte le informazioni che abbiamo a disposizione oggigiorno, e quindi è stata anche la prima a farmi scoprire le serie in lingua originale, visto che vidi la seconda stagione prima in inglese e poi in italiano, e da lì è iniziata questa passione che purtroppo in tempi recenti fatico un po' a coltivare per mancanza di tempo. Però quando si può, la serie, io preferisco la narrazione seriale a quella one shot. Sarà perché sono sempre stato appassionato di fumetti, che quindi hanno una narrazione che per loro natura è seriale. Certo. E quindi anche da bambino, dopo aver visto un film, mi chiedevo subito: ma cosa succede poi? Che fine fanno i personaggi? Cosa ne è della loro vita? E quindi personalmente apprezzo questa deviazione seriale che sta avendo anche il cinema, anche se so che poi i cinefili più fedeli alla causa si lamentano, no, tutti questi sequel a me quando sono motivati fanno piacere. Quindi da Lost in avanti mi sono approcciato a questo mondo e ne ho sempre ricavato soddisfazioni, anche qualche delusione, perché ovviamente poi è difficile mantenere lo stesso livello qualitativo di anno in anno, stagione dopo stagione, però qualche perla c'è.
Beh, se pensiamo, parleremo di delusioni tra poco, perché dobbiamo parlare anche di Game of Thrones in merito,
wow,
in merito alle nomination agli Emmy, e so che tu sei molto insomma appassionato di questo argomento, anche perché ne abbiamo parlato tanto nelle live di Screen Week. E, però riflettevo proprio su quanto siano cambiate le serie TV, nel senso un sacco di attori di cinema. Ora, ad esempio, Meryl Streep è nella seconda stagione di Big Little Lies. Insomma, qualche anno fa chi l'avrebbe mai detto che anche attori di un certo calibro si sarebbero avvicinati al mondo delle serie TV? Tu cosa ne pensi? Secondo te c'è stato questo cambiamento rispetto, che ne so, agli anni 90 o comunque ai primi anni 2000?
Sì, negli anni 90 in realtà le serie erano il confino degli attori caduti in disgrazia, quindi non so, un attore cinematografico magari che in passato era stato anche famoso e che era a fine carriera andava a lavorare nel panorama seriale, venivano proprio tacciati di morti che camminano, a livello ovviamente di carriera, non a livello vitale. Invece poi c'è stato un cambiamento, secondo me sarò fissato io, ma il cambiamento può essere rintracciato dal 2004, anno appunto di debutto di Lost, ma non solo. Lost fu la prima, seguirono 24, Desperate Housewives, l'HBO con i Soprano, delle serie che fecero capire che in televisione si potevano raccontare delle storie complesse, interessanti che si potevano visionare con una trama orizzontale, quindi di episodio in episodio. Diciamo che fino agli anni 90 andavano di moda le serie più a struttura verticale, quindi i polizieschi con i casi della settimana, anche X-Files con un'altra serie che all'epoca cambiò le carte in tavola, comunque al 90% era fatta di puntate monotematiche. Ogni tanto poi c'era la trama orizzontale che si dipanava. Esatto. E quindi secondo me dal 2004 che le cose sono cambiate. Poi l'impennata definitiva penso l'abbia data Breaking Bad, sì. Ma è comunque di seconda generazione rispetto alla prima ondata, che ebbe poi un leggero calo di lì in avanti, perché dopo il finale di Lost ricordo un momento di relativo buco. Poi invece Breaking Bad, Game of Thrones, tutta l'ondata Netflix ha risollevato ulteriormente le sorti del genere, che appunto ha influenzato anche il cinema, perché il Marvel Cinematic Universe sta lì a dimostrarci che poi il pubblico va a ricercare la continuità.
Assolutamente vero. Se ci pensiamo, il Marvel Cinematic Universe è un po' un esempio di struttura in stile serie TV, no?
Sì, sì.
Infatti anche altri universi hanno tentato di copiare un po' questo stile, perché pensiamo ora al DC Extended Universe che ha fallito o comunque all'universo dei mostri di Universal, insomma, sempre più
anche quello messo maluccio, tra l'altro.
Esatto. Sempre più major si avvicinano a questo modello di serialità, perché la serialità funziona tanto. E poi c'è anche un maggiore, non so, riscontro alla fine, perché se tu segui dei personaggi per un tot di film, come se li segui per un tot di episodi, ti appassioni, cioè gli vuoi bene alla fine. Quindi è anche questo un po' il bello del modello serialità. Ma visto che è raro trovare qualcuno a cui sia piaciuto il finale di Lost, se non ricordo male a te è piaciuto, vero?
Sì.
Ok, vorrei chiederti perché ti è piaciuto e perché gli altri forse non l'hanno capito.
Ma io parto da un presupposto. A me dispiace generalizzare, però per quella che è la mia specifica esperienza dal 2010 in avanti, mi sono reso conto che almeno il 70% delle persone a cui non è piaciuto il finale, che comunque ha dei difetti, non è un finale perfetto, per carità, però c'è chi lo definisce, si fanno già i confronti tra Game of Thrones e Lost, vabbè. Chiudendo questa parentesi, ho proprio la mia esperienza mi suggerisce che il 70% delle persone a cui non è piaciuto il finale o non l'hanno capito o non l'hanno visto. Perché proprio all'indomani della messa in onda ci furono, me li ricordo ancora, degli articoli spoilerosissimi su vari quotidiani, testate online, anche il televideo di Mediaset.
Sì.
Che fornirono un'interpretazione completamente sbagliata del finale, completamente sbagliata, e nella cultura pop, nella coscienza collettiva si è impresso quel finale sbagliato.
Vero.
Che posso dire, perché non è quello giusto.
Se voi
chiedete in genere come finisce Lost, vi sentirete rispondere: sono morti tutti all'inizio.
È vero.
E non è così, non è assolutamente, lo posso dire perché non è così.
Esatto.
Non è uno spoiler, non è assolutamente così, e quindi parte di questo 70% crede che il finale sia quello, ma non l'ha visto, e un'altra percentuale non l'ha capito, perché comunque Lost era una serie che aveva abituato a frasi detto non detto, per una volta in cui sono chiari non sono stati capiti. Poi certo, ripeto, il finale che non è perfetto, a posteriori avrei cambiato la location dove si svolge una determinata scena, non entro nello specifico.
Io ti farei entrare nello specifico, tanto ormai...
Dici che se ne può parlare, vabbè, mi mantengo vago. A un certo punto i protagonisti si ritrovano in una chiesa, con tutte le sfumature religiose, esoteriche del caso. Okay. A posteriori mi è venuto in mente che secondo me sarebbe stato perfetto collocarli in un aeroporto. Per chiudere il cerchio.
È vero, è vero. Non sarebbe...
Anche perché il significato, quello dell'andare avanti, sarebbe stato ancora più calzante, secondo me, con loro che magari salivano a bordo di un aereo. Chi può dirlo? Comunque, di per sé a me è piaciuto per un motivo molto semplice, che secondo me è il punto in cui ha fallito Game of Thrones: il rispetto dei personaggi. Tralasciando qualche eccezione, mi viene in mente Said. Tutti i personaggi di Lost hanno avuto degli archi evolutivi completi.
Vero.
E per lo più soddisfacenti.
Sì,
quindi,
d'accordo.
Laddove magari c'è la mancanza a livello di trama, magari, quantomeno ha senso aver visto quei personaggi. Mia mamma ha visto tutte le stagioni di Lost, dalla prima all'ultima. Okay. È arrivata più o meno alla terza, già non riusciva più a stare dietro la componente mystery. Ma a lei interessavano i personaggi.
Sì.
A lei interessava che Sawyer non morisse.
Beh.
Secondo me è una cosa che Game of Thrones nelle ultime battute ha fallito, perché vabbè, poi magari entriamo nel dettaglio più avanti, ma io ritengo che nell'ultima stagione del Trono di Spade non solo non sia soddisfacente la trama, ma non siano soddisfacenti i personaggi.
Sì, perché... io ho sempre pensato che il cuore di Lost, cioè il bello di Lost, fossero proprio i personaggi, infatti tutte le serie che poi in seguito hanno provato a fare Lost, no? Penso a Flash Forward o comunque ad altre serie con un mistero di base importante, hanno sempre fallito nel costruire personaggi. Lost,
sì, sì.
Sì, Lost era assolutamente i personaggi e i misteri erano un po' una cornice e stop. E devo dire che sono d'accordo con te quando dici che Game of Thrones ha lasciato da parte i personaggi nell'ultima stagione, anche perché se pensiamo ai dialoghi, vedevo proprio pochi giorni dopo il finale di Game of Thrones, mi sono rivisto una delle scene della terza stagione, una in cui Catelyn Stark parla di Jon Snow, non so se... Di quando Jon si era ammalato da bambino, non so se ricordi.
Sì, sì, credo fosse terza stagione.
Sì, esatto, nella terza stagione. E non so, vedevo quella scena e pensavo ai dialoghi, a quanto fossero forti in quel punto.
Sì.
E poi ripensavo ai dialoghi dell'ottava stagione, tipo You are my queen o she's my queen. Non so, quindi anche tu hai notato il forte calo nei dialoghi per quanto riguarda Game of Thrones.
Sì, ma poi fai conto che tantissime persone si sono, tra virgolette, svegliate con l'ottava stagione, ma io sono stato critico fin dai tempi della settima, cioè già lì c'è stato un calo epocale. Non mi sono stupito di ravvisare determinati difetti nell'ottava, cioè, mi hanno comunque stupito in negativo, però per quanto riguarda i dialoghi già la settima non brillava e appunto mi ha stupito vedere lo stupore, perdonami il gioco di parole, di alcuni soltanto adesso. Game of Thrones è precipitata da quando non ci sono stati più i libri come basi.
Sì,
da un certo punto di vista non è colpa loro, ma è colpa di Martin, per carità, però si presume che almeno il minimo, una minima bravura ci possa essere. Poi lungi da noi insegnare il mestiere a chi lo fa di professione.
Sì, assolutamente.
Però secondo me c'è stato proprio un calo. Cioè io faccio sempre questo giochino. Provate a pensare all'ultimo dialogo interessante di Tyrion.
Sì, in effetti.
Dove si va a parare? Credo alla quarta stagione.
Sì.
Che non a caso è l'ultima che seguiva in maniera molto stretta i libri. Poi hanno, diciamo, diluito il quinto tra quinta e sesta stagione, con risultati un po' altalenanti, da lì in avanti il nulla. E quindi sì, sono colati a picco, e poi, come dicevamo prima, il problema sono i personaggi. Io non posso seguire per stagioni intere l'evoluzione di Jaime, tra virgolette, che poi in realtà era già stata vanificata altre volte, e poi ritrovarmela vanificata ancora. Cioè, io mi domando, io spettatore, che ho investito del tempo nella visione di 8 stagioni, perché ho seguito le avventure di Jaime? Cioè, cosa volevi dimostrarmi con il personaggio di Jaime Lannister? Cosa volevi raccontarmi? Perché?
Sì. E a proposito della scrittura di Game of Thrones, volevo parlare con te delle proposte di nomination, di candidature, anzi, che sono state fatte agli Emmy Awards. Non so se hai letto, immagino di sì. Visto che sei, cioè, o che eri un grande fan della serie, non so come dire adesso. Insomma, un po' di candidature hanno lasciato perplessi i fan. Ad esempio, per la miglior scrittura, HBO ha mandato il finale di serie The Iron Throne. Tu che cosa ne pensi a riguardo?
Ma penso che tra le varie candidature che ho letto, quella giustificata sia la candidatura per gli effetti visivi speciali. Il resto sono tutte campate in aria, però attenzione, il fatto che siano campate in aria non significa che poi non trovino credito presso i membri degli Emmy, no? Sì. Stiamo parlando degli Emmy, perché comunque è l'ultima stagione e esatto. Di conseguenza va celebrata. Vero. Va celebrato questo evento televisivo e quindi io credo che potremmo vedere premiati attori che in questo caso specifico non se lo meritano e magari anche puntate che non se lo meriterebbero. Non mi stupirebbe vedere veramente vincere Kit Harington o Emilia Clarke, che io ho trovato pessimi, davvero pessimi. Non mi stupirebbe vedere vincitrice come miglior sceneggiatura il finale. Non mi stupirebbe, perché sono cerimonie che devono valutare anche il prestigio dell'operazione. Questa serie va riconosciuta. In passato li hanno negato dei premi quando se li sarebbe meritati molto di più.
Vero.
Quindi purtroppo non mi stupirebbe vederla vincitrice assoluta della prossima edizione di questa cerimonia.
Tra l'altro non stupirebbe neanche me, perché anche la settima stagione ha vinto un sacco di premi agli Emmy Awards. Quindi alla fine
altrettanto ingiustificati a mio avviso.
Cioè, alla fine il malcontento dei fan non si traduce quasi mai nel malcontento dell'Academy. Miriana ci dice: Jamie è ancora una ferita aperta. Sì, ma vi ricordo che potete mandarci dei messaggi sia nel gruppo Telegram, perché abbiamo aperto un gruppo Telegram interamente dedicato a Serial Chiller, quindi potete scrivere lì, trovate il link nel gruppo ufficiale, sui miei profili, insomma ovunque, o altrimenti nella chat di Spreaker. Sì, Jamie è ancora una ferita aperta, a quanto pare è stata una delle maggiori delusioni in generale per il pubblico di Game of Thrones. Dicevamo che per quanto riguarda gli effetti speciali di Game of Thrones, ad esempio, una nomination ci sta.
Sì, assolutamente, anche se poi forse non erano così impeccabili come qualcuno, insomma, ho visto alcuni criticare anche i draghi. Secondo me invece, per quanto riguarda il panorama seriale, effettivamente da quel punto di vista non si può dire nulla.
Sì.
Assolutamente nulla.
Sì, secondo me i draghi di Game of Thrones, tra l'altro, sono fatti benissimo, non so.
Sì, anche secondo me.
Tipo Drogon, ora non ricordo se a te quella scena era piaciuta nel finale di serie, forse no. Quella in cui Drogon, insomma, tenta di svegliare, tra virgolette, Daenerys e poi brucia il Trono di Spade, insomma. Però in quel momento mi sembrava davvero un attore Drogon, ora tralasciando il significato della scena, che magari non so tu cosa ne pensi. So che non la, forse ricordo che non ti era piaciuta molto questa scena,
ma in generale non mi è piaciuta tutta l'ultima puntata. Esatto. Non lo so, apprezzo il concetto, ma mi è sembrata una soluzione facilona per togliersi dalle balle il drago, che non avrebbero più saputo come gestire, quindi se ne va, tipo Fanny la Fenice in Harry Potter,
e non l'hanno,
e porta la padrona e via verso nuove avventure. Boh, ok. Poi il drago, cioè perdon, il trono distrutto da lui, che all'improvviso ha un moto di consapevolezza. Da quando i draghi capiscono cosa accade in maniera così concreta?
Sì.
Ci sono dei precedenti?
Non no, mi sembra. Effettivamente no, però...
Cioè, fino alla puntata prima era lì che ubbidiva gli ordini della sua padrona di sterminare la popolazione, e adesso, ah, il trono, è lui che ha distrutto tutto, è lui che ha corrotto la mia padrona, lo brucio. Sì, ma fino alla puntata prima però andavi d'accordo sul fatto di sterminare la popolazione, quindi boh, non ho capito. Ma non lo sanno neanche loro, fidati, se glielo chiedi non lo sanno. Mi hanno detto, no, sarebbe figo se il drago brucia il trono, ok, e poi come lo gestiamo? Chi lo ammazza? Lo facciamo ammazzare ad Aria? No, se ne va.
Quindi,
però io sono negativissimo sull'ultima puntata, cioè questo
sì,
almeno,
so.
Questa è una scelta che comunque posso giustificare, magari sto facendo il puntiglioso, i veri drammi sono altri.
I veri drammi della serie sono altri. E quindi secondo te quando c'è stato il punto in cui Game of Thrones ha subito un'involuzione, nel senso il salto dello squalo, tra virgolette?
Il salto dello squalo, secondo me, per quanto mi riguarda, è stata tutta la settima stagione. Se vogliamo entrare nello specifico, la missione oltre la barriera, completamente demenziale. Da lì in avanti, poi ce n'è stato uno peggiore, ma lì ripeto, ormai ero nell'ottica di non aspettarmi poi molto. Ma secondo me, quello è lo salto dello squalo, la pietra tombale, la puntata sugli estranei, la battaglia a Grande Inverno, quella è la pietra
The Long
tombale.
Night.
Sì, lì proprio basta, basta. E
Lì è il vero salto dello squalo,
nonostante
secondo
questo sono riusciti a farmi incazzare col finale, che io dicevo, ma sì, ormai, chi se ne frega. Invece mi sono arrabbiato.
Quindi tu bocci tutta la stagione finale
Sì, tutta.
completamente.
Tutta. Non salvo niente, tranne gli effetti e la regia a tratti.
Invece per quanto riguarda la regia, hanno mandato come episodi The Long Night, The Last of the Starks e il finale di serie.
The Last of the Starks è la quarta? Cioè,
Sì, esatto.
quindi non hanno messo la quinta? E
No, a quanto pare no.
secondo me è quella che meritava di più.
Esatto, sì, a livello di regia anche secondo me era quella che meritava sicuramente di più.
Guarda, probabilmente vincerà, come si chiama,
The
The
Long
Long
Night.
Night per un motivo molto semplice. È stato un caso di democrazia creativa estrema. Siccome non si vede un cazzo, un po' tutti ci siamo immaginati quello che succedeva e abbiamo immaginato cose bellissime. Quindi vincerà quella puntata lì. Secondo
Probabile.
me, ti dirò, se dovessi scegliere una delle tre, parerei sull'ultima, perché comunque Benioff e Weiss a me sono piaciuti più come registi che come sceneggiatori.
Vero.
Paradossalmente.
Devo
Ma
dire che
credo che
concordo.
invece vincerà La Lunga Notte, vabbè. Ok.
Senti, invece, visto che è un po' il tema dell'episodio, non so, parliamo delle morti nelle serie TV. C'è stata qualche morte in particolare nelle serie TV che ti ha colpito, nel profondo?
Quindi spoiler libero.
Spoiler libero, vai.
Si va sempre a parare su Lost, non ci posso far niente.
Vai.
Non ci posso, anzi, però attenzione, ne dirò uno che più che aver colpito me, secondo me è simbolo di quanto le cose siano cambiate.
Ok.
Nella prima stagione di Lost muore Boone,
Sì, Ian
personaggio
Somerhalder.
interpretato da Ian Somerhalder, che poi è andato a
Sì.
fare Vampire Diaries, eccetera, eccetera.
Sì.
Un personaggio che comunque nell'ottica della prima stagione non è che fosse tra i più approfonditi, era
Esatto.
sempre rimasto abbastanza in secondo piano, però ricordo che all'epoca questa morte colpì particolarmente perché non era consuetudine vedere un personaggio facente parte del cast comunque regolare morire in una serie nella prima
Vero.
stagione.
È vero.
Fu una cosa che colpì moltissimo, moltissimo. E invece adesso siamo arrivati al punto in cui se non muore un personaggio, quasi ci dispiace. C'è qualcosa
Esatto.
che non va. Se sopravvivono tutti e non è bella.
È vero, ci pensavo a questa cosa, al fatto che non è stato proprio Game of Thrones non so, ad essere il precursore delle morti in televisione, secondo me.
Vabbè, diciamo che Game of Thrones l'ha sdoganata a un livello successivo, cioè.
Esatto.
Comunque anche quelle di Lost, che poi nel corso della serie sono molte,
Sì.
seguono una logica abbastanza precisa. Cioè quando arrivano, magari ti dispiace, magari ti stupisci anche, ma se vai ad analizzare la storia, la
È
sceneggiatura,
giusto.
era giusto così. Quelle
Sì,
di
anche.
Game of Thrones sorprendono perché sono giuste solo se vai a scavare, nel senso che quando nella prima stagione muore Ned. Ci
È
siamo
vero.
rimasti un po' tutti perché era il protagonista designato, era palesemente il protagonista. Quindi
Esatto.
vedere il personaggio principale morire nella prima stagione lascia sbalorditi. Poi in realtà anche lì c'è chi dice che le morti di Game of Thrones siano a casaccio, che arrivano quando meno lo si aspetta, senza aver completato il percorso evolutivo dei personaggi. Tutto questo per giustificare, ad esempio, la morte del Re della Notte, che vabbè. In realtà poi anche Martin rielabora dei topos narrativi, anzi topoi, abbastanza tipici. Ad esempio, rileggendo la prima stagione, Ned Stark è il classico mentore che nel fantasy a un certo punto deve morire per lasciare spazio ai suoi assistiti, in questo caso i suoi figli.
Vero.
Quindi la morte di Ned dal vero avvio alla trama, da lì in avanti comincia la storia veramente, perché poi seguiamo le avventure dei suoi figli, quindi Rob, Jon, Sansa, Arya. È una morte necessaria.
Vero.
A pensarci bene, così come la morte di Rob effettivamente arriva in un punto, se vogliamo, inaspettato, spiazza, ma in realtà era chiamatissima. Cioè sì. Rob prima di morire fa tutti gli errori che poteva fare, quindi tradisce il patto con Walder Frey, deve ammazzare uno dei Karstark che quindi lo abbandonano, c'è Bolton anche lì nell'angolino che si sfrega le manine, era tutto chiamato. Cioè, rivedendo la serie quasi ce lo si poteva aspettare, quindi sì, però diciamo che Game of Thrones ha sdoganato le morti frequenti di personaggi dati per protagonisti, quello senza dubbio.
Sì, è come se Jack fosse morto nella prima stagione di Lost.
Cosa che non so se lo sai, ma volevano fare.
Sì, lo volevano fare nel pilot quando doveva essere interpretato da Michael Keaton, tipo. Una
esattamente.
Cosa sarebbe stata una serie totalmente diversa oggi, probabilmente.
Perché comunque J.J. Abrams l'aveva già fatto in Alias, dove adesso, ripeto, rivedendo il pilota di Alias ai giorni nostri, la cosa è dannatamente prevedibile. Però all'epoca far morire l'interesse romantico della protagonista nel primo episodio era inaudito.
Tra l'altro a me Alias piaceva un sacco, non so.
Sì, assolutamente.
C'era anche un po' di sano mystery, Rambaldi, tutte quelle storyline lì. Insomma.
È stata la prova generale per Lost.
Sì, che poi prima di Lost ed Alias, J.J. Abrams faceva Felicity, che è una specie di teen drama che io adoro comunque, però insomma è passato veramente da un genere ad un altro. Ma ora che mi hai ricordato la morte di Boone, ricordo che mentre moriva Boone poi nasceva Aeron, no?
Sì.
Il bimbo, e c'era per la prima volta quella meravigliosa colonna sonora di Michael Giacchino, che è Life and Death. Non so se in quella scena proprio l'abbiamo ascoltata per la prima volta, però mi è venuto questo flashback meraviglioso.
Non ricordo neanch'io, ma potrebbe darsi. Sì, vabbè, la colonna sonora di Lost ha contribuito al successo sicuramente.
Io quando penso a Lost e alle morti di Lost, ad esempio, forse quella che mi ha traumatizzato di più è quella di Sam e Jean. Perché è come se avessero fatto 30 e non 31. Sono morti tipo in uno degli ultimi episodi. Poi una morte molto tragica.
Sì, sofferta, soffertissima.
Poi vabbè, Jack.
No, io ammetto che quella che mi ha fatto più effetto è quella di Charlie.
Not Penny's Boat.
Sì.
Quella è assolutamente una delle più storiche. Ecco, io avevo chiesto agli utenti dei nostri gruppi di dirci proprio quali fossero le morti che li hanno colpiti di più nelle serie TV. Matilde ci dice Lyanna Mormont.
No. Sarà che l'avevo prevista, ma sinceramente tipicissima di Game of Thrones, proprio tipica.
Quella è un po' una morte da badass, in fondo.
Tra l'altro, sì.
Sì, è una morte molto cool. Matilde poi ci dice ancora. Poi sicuramente in Lost quella più di impatto per me sono state prima Charlie, come te quindi, e poi Sam e Jean.
Ok, abbiamo fatto bingo.
Sì, e tu che ne pensi invece, non so, della morte di Jack alla fine di Lost? Il giusto percorso?
Sì, secondo me è stata perfetta. Bellissimo. Soprattutto perché, vabbè, muore così come era iniziata la serie. Io allora ho pianto due volte con Lost ed ero andato vicino una terza. La prima è stata la morte di Charlie, la seconda è il finale di Lost, che tra l'altro è scientificamente studiato per far piangere.
Sì, è vero.
stato designato così, ma io ho resistito stoicamente fin quando non ho capito che stava andando a morire lì dove si era svegliato nella giungla, esatto, con Vincent che arrivava, e gli ho aperti i rubinetti e tanti saluti. Devastante. Sì, però sì, cioè, appunto, ritornando a Game of Thrones, in cui a un certo punto hanno detto no, è troppo scontato che Jon Snow sia l'eroe, quindi non gli facciamo sconfiggere il Re della Notte e quindi non gli diamo nessun momento di gloria praticamente.
Esatto.
Jack ha un percorso perfetto, cioè parte che è uomo di scienza, avversario di Locke, e finisce come nuovo Locke.
Come uomo di fede, sì.
Come uomo di fede, che per carità poi ognuno nella vita reale privilegia uno dei due elementi. Ad esempio, io sono molto più di scienza che di fede. Ma nell'ottica narrativa è bello vedere questo personaggio, anche perché parliamo di elementi metafisici, è bello vedere questo personaggio che riconosce che Locke ha sempre avuto ragione, che lo difende, e diventa davvero il nuovo John, e anche il suo sacrificio per salvare l'isola da cui aveva sempre voluto fuggire, secondo me è efficacissimo.
Esatto, secondo me Jon Snow è stato un Jack Shepard che non ci ha creduto abbastanza.
Sì, è vero, è vero.
Sì, tra l'altro, ora che hai citato Jack e Locke, mi viene in mente la lettera che lui scrive, che Jack legge in aereo.
Mamma mia,
Anche là credo di aver versato qualche lacrimuccia.
Quello, allora, per me il finale della terza stagione,
ah beh,
e rimane il cliffhanger migliore di sempre, di qualsiasi serie. Non sì, ce n'è, non ce n'è, mi spiace, ma non ce n'è.
Sì, credo che sia... Tra l'altro ho scoperto, e non so, ne sono rimasto scioccato da questa cosa, che quel cliffhanger in particolare è stato ispirato da Saw 2, cioè da Saw l'Enigmista 2. Io non lo sapevo assolutamente.
Cioè, in che senso?
Perché in Saw 2 l'Enigmista, alla fine del film, si scopre che in realtà quello che vedevamo era tutto ambientato nel passato.
Sì, sì,
sì. E quindi c'è anche in Lost, in realtà poi scopriamo che quello che vediamo,
che il flashback è il futuro invece.
Esatto. E quindi c'è questo twist, è stato ispirato da Saw 2 l'Enigmista. Io non la sapevo questa cosa, l'ho scoperta proprio di recente. C'è un'intervista a Carlton Hughes e Damon Lindelof.
Invece saprai che a un certo punto, in quel flashback finto, vabbè, Jack va a visitare una persona defunta.
Sì.
E l'agenzia di pompe funebri si chiama Hofstrollers.
Sì, l'anagramma di Flash
Forward. È l'anagramma di Flash Forward, mamma mia.
Sì, ma infatti quell'episodio è geniale, io credo.
Sì, così come secondo me il finale della terza stagione è forse la puntata migliore della serie, forse. Direi sì, di sì.
Through the Looking Glass, che poi c'è anche la morte di Charlie.
Sì, esatto. Cioè...
E, tutto il resto. E poi un po' uno spartiacque, no? Nel senso, c'è un prima e un dopo, perché dopo la terza stagione Lost cambia parecchio. Per me sempre in maniera positiva.
Fai conto che la mia stagione preferita non la rivedo da un po', adesso la sto rivedendo con la mia ragazza, quindi sto facendo il rewatch. Ma la mia stagione preferita è la quinta.
Quella con i viaggi nel tempo.
Quella con i viaggi nel tempo, perché adoro i viaggi nel tempo, e anche qui magari sono un fanboy, per carità, cioè, ho scritto la tesi di laurea su Lost, non sono oggettivo. Però io credo che dei viaggi temporali così ben gestiti siano difficilissimi da riscontrare.
Sì, devo
torna
dire
che... tutto.
Sì, è vero, Lost ha una bellissima coerenza narrativa e... in generale una bella continuity rispetto ad altre serie TV.
Sì, poi le cappellate le hanno fatte anche loro.
Sì, sì, senz'altro.
Io sono anche dell'idea, ad esempio, alcuni si lamentano del finale perché non hanno risposto alle cose. In realtà, se guardi bene, più o meno hanno risposto,
sì,
a tutto.
Sì,
compresa la menata degli orsi polari, infatti, che c'era la gente, ancora mi ricordo l'ultima stagione, ma gli orsi polari, cosa che hanno spiegato tipo nella seconda stagione. Quindi vabbè. Senza però dirtelo, cioè non è che è arrivato il tizio con la lavagnetta dicendoti gli orsi polari, ecco da dove arrivano. Però a un certo punto ci sono Kate e Sawyer intrappolati in queste gabbie che sono per gli orsi, sì, e capisci che erano frutto degli esperimenti. Vabbè, ok. Quindi stavo dicendo, che appunto se la gestione di viaggi temporali è perfetta e alcune cappellate però le hanno fatte anche loro, mi viene in mente un mistero che invece proprio non hanno risolto. A un certo punto, quando appunto si trovano nel passato i tempi del progetto Dharma,
sì,
c'è Sawyer che riesce a farsi accettare perché riesce a porre freno a una potenziale guerra tra la Dharma e gli altri.
Sì,
e quindi c'è Richard Alpert, il capo degli altri,
sì,
che per ottenere la tregua vuole che venga consegnato loro il cadavere di una persona che avevano ucciso, praticamente il marito di una della Dharma.
Sì,
vogliono a tutti i costi questo morto. Morto che tra l'altro porta una collanina che mi sembrava un simbolo egizio, l'Arak, adesso non ricordo come si chiama. E non viene mai spiegato perché lo volessero. Alcune cose effettivamente le hanno lasciate per strada, però cose minori.
Sì.
Le risposte, grandi dubbi, poi possono non piacere,
Certo.
Però ci sono.
Tipo la spiegazione dell'isola in generale a me è piaciuta un sacco.
Sì, anche me.
E invece altri la trovano banale, per dire.
C'è da dire che appunto, alla fine, per quanto riguarda il significato della serie, prevale la fede, o comunque l'ignoto, il metafisico, mentre fino ad un certo punto la serie sembra spingere molto sull'elemento fantascientifico, più che arcano, metafisico. Sì. Infatti la quinta stagione è fantascientifica.
Sì, assolutamente.
E poi c'è il twist nella sesta, che può piacere oppure no. E se mi viene detta questa cosa io la condivido assolutamente. Se invece mi si dice no, non è bello perché sono morti tutti all'inizio, cosa avete visto? Torniamo sempre lì.
Sì, tra l'altro non so, a proposito proprio di Lost e delle sue e dei misteri che non sono stati secondo loro, secondo molte persone, spiegati, c'è un piccolo epilogo che si trova nei DVD e Blu-ray della sesta stagione che si chiama The New Man in Charge, non so se l'hai
mai visto. Sì, me lo ricordo, certo.
E ogni tanto me lo rivedo e mi rendo conto che ad alcune domande aperte effettivamente rispondono. Poi,
sì.
Poi se io mi metto a pensare a tutte le domande di Lost, nel senso che cos'è l'isola e hanno risposto, che cos'è il mostro di fumo nero e hanno risposto, cioè gli orsi polari hanno risposto,
i sussurri hanno risposto,
insomma quando mi dicono Lost non ha risposto a nulla, cioè dico a che cosa non ha risposto esattamente?
No, infatti forse sono stati un po' confusionari in merito agli altri, infatti la revisione mi servirà anche per quello, perché cioè, si capisce perché sono lì assolutamente, però magari sarebbe stato più carino spiegare ancora meglio, ma in realtà anche lì la spiegazione c'è, va ricercata.
Tra l'altro...
Va ricercata.
Secondo me una delle domande più interessanti di Lost, e forse è l'unico dubbio che mi è rimasto in generale sulla serie... riguarda la madre di Jacob e Mib.
Sì.
E non so, ho sempre pensato che lei fosse un mostro di fumo nero.
Anch'io.
Anche tu l'hai pensato.
Sì, perché a parte che qui ritorniamo proprio ai tempi dei forum dove si sviscerava
sì,
la puntata.
Esatto.
Cioè il bello di Lost era il dopo visione.
Esatto.
Infatti io credo sì che chi faccia il binge watching adesso non se la goda come ce la siamo goduta noi, sinceramente.
Esatto.
Anch'io penso che fosse un mostro di fumo perché innanzitutto è intimorita dalla grotta dove poi si infila l'uomo in nero diventando fumo, quindi forse ne aveva avute esperienze in prima persona. E poi a un certo punto lei devasta un intero campo da sola.
Proprio quello il punto.
E quindi sì, lì sono stati, si sono mantenuti sul... Ecco, secondo me il difetto dell'ultima stagione è che alcune puntate avrebbero meritato forse una puntata doppia. E
so.
Infatti mi riferisco alla storia di Jacob, l'uomo in nero, che finisce sul più bello.
Across the Sea, sì.
E anche alla puntata su Richard Alpert, che secondo me è bellissima, però anche lì mi sarebbe piaciuto vedere di più. Ok?
Assolutamente.
E poi io avrei fatto, visto che secondo me le prime puntate dell'ultima stagione sono bruttarelle forti, magari avrei tagliato sì. un po' quel pezzo lì per approfondire il passato dell'isola. Beh, infatti l'ultima stagione non è perfetta. ma non è neanche feca, dai.
Sì, ultimamente ho letto anche una dichiarazione di Evangeline Lilly sul fatto che lei odierebbe un reboot di Lost, e probabilmente,
ci credo.
Probabilmente lo odierei anch'io, un reboot di Lost, però non mi dispiacerebbe, non so, una serie prequel sul progetto Dharma o cose del genere. Tu che ne pensi?
È una bella gatta da pelare, nel senso che siamo immersi nell'epoca del revival, del vintage, esatto, della nostalgia, quindi prima o poi un Lost redivivo me lo aspetto, anche se mi è parso di notare che la serie, dopo il grande successo di quegli anni, sia bene o male sparita dall'immaginario collettivo. Nel senso che ormai, quando si chiede quali sono le serie più belle, Breaking Bad, Game of Thrones, cioè Lost raramente viene citata.
Però
almeno dalle nuove generazioni.
Ricordo quando c'è stato il finale di Game of Thrones, no? Lost era trend topic su Twitter.
Però i paragoni erano sì, negativo, giusto?
Sì, alcuni
negativi. Peggio del finale di Lost. Allora... Non so quanto piacerebbe un revival al pubblico generalista, ecco. Anche perché poi il reboot non so che senso avrebbe.
No, il reboot...
Cioè, il reboot in che senso? Per far meglio?
No, sono contrario.
Quindi stessi contrario. Personaggi, ma stavolta rispondiamo a tutto tutto? Non lo so. Spin-off, vabbè, volendo da raccontare, c'è un'infinità di roba, però non so quanto potrebbe essere interessante commercialmente parlando, anche perché poi comunque Lost finì
nel 2010,
e anche perché ci fu un calo progressivo di ascolti, cioè a un certo punto dissero va bene, finiamo con la sesta.
Sì, anche se poi alla fine, rispetto ad altre serie TV, ad esempio ora, se non ricordo male, il finale era stato visto da 15 milioni. Comunque il finale era atteso, ovviamente. Secondo me anche quelli che non lo vedevano da tempo...
L'hanno visto.
Hanno visto il finale.
Però io ricordo che comunque era in calo. Anche perché era complessissima da seguire a un certo punto, quindi o rimanevi a bordo oppure scendevi.
Esatto, Lost è la classica serie da telespettatore attivo, no?
Però, vabbè, ovviamente sono tutti discorsi ipotetici, ma probabilmente fosse uscita adesso, in questo periodo storico, forse non avrebbe chiuso la sesta. Perché io ogni tanto immagino cosa sarebbe accaduto a Lost nell'epoca di Facebook.
Oddio.
Tu ti ricordi il giorno dopo Game of Thrones? Sì, l'abbiamo vissuto proprio il mese scorso. Immagina con Lost.
Mio Dio.
Prova a immaginare.
Sì, infatti alcune volte immagino le serie vecchie, ma anche Buffy, o che ne so, Dawson Creek, o in generale, non so, se fossero vissute nell'era social, probabilmente avrebbero anche subito delle influenze da parte dei social.
Sì, questo sicuramente, infatti secondo me Game of Thrones l'ha subita, e come?
Ne parlavamo anche nello scorso episodio con Shanti di questa cosa, che tantissime serie TV a causa dei social, un po' quello che si dice fanservice tra virgolette, oppure il contrario del fanservice, che gli autori leggono le cose e ti danno esattamente il contrario di quello che vuoi. Non so, è una cosa un po' brutta se ci pensi, il fatto che i social stiano influenzando parecchio le serie TV.
Sì, poi lì dipende tutto dalla condotta autoriale, nel senso che immagino sia anche difficile per gli sceneggiatori riuscire a, diciamo, autoesiliarsi, non leggere niente, però io sono dell'idea che se tu, allora, ipotizziamo che abbiamo ideato assieme una bella storia mystery, una bella serie, no? Su 3 stagioni.
Sì.
Arrivati alla seconda, tutti hanno capito il finale. Perché magari siamo stati bravi a mettere i giusti indizi. Lo cambi o non lo cambi? Lì sta tutto l'autore. Lo cambi per fare il colpo di scena scioccante, ma che non c'entra un cazzo con quello che hai scritto fino a quel momento, oppure rimani fedele alla linea direttiva e rimani stoico? Boh.
Tipo Arya che uccide il Night King.
Sì, che quello l'hanno dichiarato, l'hanno fatto per fare il colpo di scena.
Sì, perché inizialmente, insomma, tutti ci aspettavamo un po' che fosse Jon ad ucciderlo, il che non era neanche sbagliato, secondo me.
No, era praticamente Allora, io sono del partito, è meglio una storia prevedibile ma raccontata bene che una imprevedibile ma raccontata di merda. Io sono di questo partito, la penso uguale anche per episodio 8 di Guerre Stellari, piccola deviazione. Quindi, cioè, tu, ma sarebbe stato scontato, John? È scontato perché lo stai costruendo bene.
Esatto.
Perché il percorso, cioè, alcuni dicono, ma le regole sono fatte per essere distrutte, va bene, ma... Siccome palesemente li andavi nella tipica direzione del viaggio dell'eroe,
esatto,
fallo.
Sì, non penso che qualcuno avrebbe detto qualcosa.
Ma nemmeno io, nemmeno io.
Insomma, era lui.
Anche perché poi tanti. Mi è capitato proprio nella live su Screen Week in cui l'abbiamo parlato.
Sì.
Alcune persone che hanno apprezzato il colpo di scena aria.
Sì.
L'hanno apprezzato cercando di trovare degli indizi nel passato che avvalorassero quello che era successo. E allora la costruzione evidentemente piace. Sì, perché se tu forzatamente vai a prendere cose che palesemente non erano state pensate per portar lì, vuol dire che noi, in quanto spettatori, siamo appagati da una storia che si conclude perché era stata preparata bene.
Giusto, tipo la questione degli occhi che avevano tirato.
Sì, che invece non, se andate a risentire la frase di Melisandre, non era così. Non era così. E in quel momento era palesemente riferita a ucciderai tante persone. Perché farei presente che blu, verde e castano sono i colori degli occhi degli esseri umani. Poi ci sono le vie di mezzo, le gradazioni, ma di base sono i colori. Cioè non è che è stata una grande paragnosta, eh.
Allora. Quindi. Io leggerei qualche altro commento, certo, che ci è arrivato. Allora, Jen Lindley, con quel video la figlia piango come una fontana. Parliamo ancora delle morti. Sì, anche a me la morte di Jen in Dawson Creek ha abbastanza sconvolto. Mi ha distrutto anche quella di Billy in Ally McBeal. Wow, qui tirano fuori cose incredibili.
Tirano fuori grandi cult.
Esatto, Ally McBeal, adoravo Ally McBeal io. Sì, anche a me quella morte... ha fatto particolarmente male. Milka ci dice: sicuro la morte che meno mi aspettavo, Ned Stark. E beh, soffro ancora Red Wedding con la morte di Rob. Io mi sono sempre chiesto, i lettori dei libri di Game of Thrones, quando vedevano la serie e comunque, non so, arrivava la morte di Ned o arrivava il Red Wedding, cioè come l'hanno vissuta questa cosa? Ora, se non sbaglio, tu leggevi i libri.
Sì.
Come l'avete vissuta rispetto ai neofiti? Nel senso, vi eravate preparati psicologicamente, quindi avete detto ok, deve succedere.
Ma io ti assicuro che nella puntata delle Nozze Rosse ero in tensione costante.
Ecco.
Perché si sapeva, ma quella ecco, anche lì, cioè, il dislivello si nota anche da queste piccole cose. Quella puntata, se la riguardate fino al finale, è una delle puntate più allegre della serie. Ci sono gag, battute. Certo, c'è anche un altro dramma in quella puntata, che è Jorah che viene rimbalzato per l'ennesima volta da Daenerys, perché arriva lui dicendo Daenerys, ho conquistato la città per te, ce l'abbiamo fatta, e lei che gli chiede e Daryon Aris dov'è? E c'ho questa inquadratura suggestiva sul volto di Jorah che si dispera. Quindi c'era anche quest'altro dramma nell'episodio. Ma di per sé le nozze erano lì tutti contenti e poi Zack. Ma in parte abbiamo anche goduto nel vedere le reazioni di chi era, sì, inconsapevole. Cioè, bello per quello.
Mio Dio.
Però anche lì, questo risponde a un'altra dicotomia, ovvero ma se fanno la trasposizione uguale uguale ai romanzi, che gusto c'è? Ma probabilmente un mio punto di vista personale, però io trovo godimento nel trovare trasposto qualcosa che fino a quel momento mi ero solo immaginato, rivivere una storia in un altro media, una storia che ho amato e che quindi voglio rivedere trasposta nel migliore dei modi.
Assolutamente.
Però magari un feticcio mio, magari c'è chi vuole essere sorpreso ad ogni costo, ma boh.
Allora, qui citano altre morti. Mila ci dice Marissa in Ossì. Beh, come dimenticare Daenerys. Non so, tu eri un fan di Ossì, sei
non, ti vedo non tipo sono mai drama. Stato tipo da teen drama, no, ecco. No, ho provato a seguire Ossì, mi ero rotto le balle dopo 4 puntate,
ecco. Derek Shepard in Grey's Anatomy, Mark Sloan, beh, la morte di Mark e Lexi è terribile. Sì.
C'è, cioè, chi ha detto Daenerys prima?
Sì.
No, 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 no.
Tu non sei un fan di Daenerys, ok?
Vabbè, ma a parte quello...
Tra l'altro,
dimmi.
Non so, la morte di Daenerys, ad esempio, che a me era... era un personaggio che piaceva fondamentalmente fino a qualche episodio prima della fine. E, non so, non ha fatto tanto effetto in generale. Mi aspettavo che di rimanerci malissimo. Non so, dico questa cosa. Poi tu ovviamente da non amante del personaggio.
No, ma allora io posso dire la stessa cosa per tutte le morti dell'ultima stagione. Per me è come se non fossero avvenute. Non le ho elaborate, c'erano talmente fatte male, i personaggi ormai erano stati talmente stravolti che come, cioè, per me Jorah non è morto, non è morto Tion, non sono morti Jaime e Cersei, veramente non sono riuscito a elaborare queste cose, non perché l'elaborazione del lutto c'è anche la negazione, no, proprio non... erano robe talmente campate in aria che ormai lo considero un what if, una fanfiction. Io aspetto i libri e probabilmente li leggerò nel 2072.
Perché tu sei convinto che i libri finiranno in modo diverso, ricordo, giusto?
Sì, 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 sì.
Ok. Allora, Valentina ci dice: Shireen Baratheon, una morte ingiusta, crudele e contro natura, se pensiamo che sono stati i genitori a farlo. Mio Dio.
Io tifo per Stannis tutta la vita.
Sì, ma ci sono.
È il mio personaggio preferito di Game of Thrones e nei libri è ancora vivo e lotta per noi.
Ci sono un sacco di sostenitori di Stannis Baratheon, incredibilmente, ho notato questa cosa.
Perché nei libri è un personaggione. ai due lì showrunner non piaceva, è palese, non gli piaceva e quindi l'hanno fatto morire dopo aver dato fuoco alla figlia, perché sì, dai.
Oddio, sì, sì, per inimicarsi il pubblico.
Per inimicarsi il pubblico, che ricordo fino alla puntata prima invece cominciava ad essere a parteggiare per lui. E hanno fatto questa... che poi è la stessa struttura di Daenerys, se ci pensate,
sì.
Facciamogli fare la bastardata, così quando lo dobbiamo ammazzare lo odiano tutti. O la odiano tutti.
Sì, perché alla fine, quando Daenerys è morta, penso tutti concordassero sul fatto che fosse giusto ucciderla.
Sì.
Dopo quello che aveva fatto.
Quindi... anche se ricordo alcuni fan che purtroppo non riuscivano più ad elaborare il fatto che avessero comprato tutte le magliette di Targaryen, le spilline, i poster, cioè chi hanno chiamato la figlia Daenerys,
sì,
e
sì.
Quindi, no, però ha fatto bene, hanno fatto bene, perché quello è lo stesso popolo che ha decretato la morte di Ned Stark, quindi ha fatto bene.
A proposito, okay. Di influenze tra gli autori e cose del genere, il fatto che i social influiscano sulla scrittura di una serie, avevo promesso di parlare anche un po' delle liti nelle serie TV, perché nel dietro le quinte ci sono state un sacco di liti nel corso della storia delle serie TV. Adesso mi viene in mente, ad esempio, ora sicuramente tu non sei fan dei teen drama, come mi hai detto, però conoscerai Beverly Hills 90210.
Sì, certo.
E il fatto che Shannen Doherty palesemente se ne sia andata dalla serie a causa dei litigi con gli altri membri del cast, ma è successo anche in Streghe, che poi ha preso e è andato via.
Sì, ma anche la morte che hanno citato prima del medico di Grey's Anatomy, adesso non ricordo il nome, ma
sì.
C'erano stati dei problemi con la showrunner, con,
sì,
Shonda Rhimes.
Ellen Pompeo, che sarebbe Meredith, la protagonista di Grey's Anatomy, ha rivelato che c'erano delle forti tensioni in Grey's Anatomy, che fino alla decima stagione, undicesima, c'era un clima abbastanza terribile. Infatti poi Patrick Dempsey se n'è andato perché non voleva più fare la serie. Ma secondo te è giusto che i rapporti tra gli attori influiscano sulle serie TV? Ne parlavo anche nello scorso episodio in merito alle relazioni che hanno gli attori. Ora faccio un esempio che magari a te è completamente estraneo, però giusto per farti capire. Ad esempio, Ian Somerhalder e Nina Dobrev di The Vampire Diaries stavano insieme.
Sì.
Quando si sono lasciati, si è chiaramente percepito il gelo anche nei loro personaggi. Nell'ultimo episodio si sono dati un bacio fintissimo, ad esempio, e c'è stato il malcontento generale dei fan. Ecco, secondo te sono un po' unprofessional in questo modo?
Beh, a livello teorico sì, poi nella pratica immagino sia difficile perché comunque per fare una serie si spendono tantissime ore assieme sul set, a volte anche anni, e
Vero.
quindi inevitabilmente se si crea un clima terribile a un certo punto bisogna un po' sistemare la cosa per il beneficio della serie.
Sì, infatti lei se n'è
Sì.
andata, poi è tornata. Ma faccio degli esempi che magari a te sono più vicini perché seguivi Game of Thrones, ma anche ad esempio Lena Headey e Jerome Flynn, che interpretano Cersei
Sì,
e Bronn.
sì, sì, sì.
Non hanno scene insieme perché sono stati insieme.
Quella addirittura è una cosa pregressa, pre-Game of Thrones, siccome
Sì.
erano stati assieme e non si sono lasciati nel migliore dei modi, a quanto pare, non hanno mai avuto scene insieme. Lì, boh, dipende, presumo l'abbiano chiesto con molta educazione a chi di dovere e gli abbiano detto ok.
Con molta educazione, pensi?
Spero, sì, spero per loro. Anche perché se hanno acconsentito vuol dire che evidentemente non si poteva fare in maniera diversa.
Vabbè,
Boh,
immagino che
bisognerebbe
allora c'è.
esaminare i casi, poi non sapremo mai la verità. Cioè, bisognerebbe essere presenti per capire. A
Sì.
volte magari giudichiamo leggendo le notizie, ma bisogna viverle le situazioni. Bisogna
Assolutamente,
rendersi conto.
questo è vero. Pensando a Lost, poi c'è stato un po' una lite, un feud post programmazione, nel senso dopo. Dominic Monaghan, l'attore che fa Charlie, che poi vabbè, ha fatto anche Il Signore degli Anelli, ha insultato pesantemente Matthew Fox, ad esempio. Non so se sapevi questa
No, non lo
storia.
sapevo, non lo sapevo.
Sì, perché uscì qualche notizia riguardo il fatto che Matthew fosse violento nei confronti delle donne. Poi non so, le notizie sono state smentite. E una fan ha chiesto a Dominic Monaghan su Twitter perché non porti Matthew Fox su Twitter. E lui gli ha risposto perché è uno che picchia le donne, non mi piace. Allora da lì si è scatenato un po' un caos generale. Ad esempio, alcuni dicono che Monaghan ce l'abbia anche con Evangeline Lilly. Questo è un po' di gossip stile serie TV. Perché loro due stavano insieme, no? Non so
Sì, loro
se.
due erano insieme nel corso della serie e lì
Sì.
almeno mi sono sembrati professionali, dai.
Sì, e sempre su Twitter Monaghan ha chiamato la Lilly una traditrice.
Ah,
Sì, quindi lui
bene,
è un po', come si dice, un po' rancoroso in generale. Perciò non credo che avremo mai il revival di Lost, non so,
bene. E a questo punto temo.
anche se
Vabbè,
gli altri.
posto che se fosse revival alcuni personaggi purtroppo non ci sono più, per forza di cose.
Infatti.
Se vogliono andare avanti e ideare un immaginario sequel, anche se ti dirò, quando ci sono i soldi di mezzo a volte ci si ravvede.
Beh, metti, adesso fanno il revival reboot di Beverly Hills, cioè voglio dire, e tornano quasi tutti, torna anche Shannen Doherty, torna Tori Spelling, insomma
Come con le
tutti.
band musicali che a un certo punto si separano, no? Hanno
Esatto.
litigato, poi si rendono conto che da soli non vendono un CD e quindi no, facciamo la reunion. Ah, ok,
No,
quindi.
terribile. Infatti, ripeto, io sono assolutamente anti-revival e reboot di Lost. Sono a favore di una serie prequel,
Io
ma.
voglio lo spin-off delle avventure di Hurley e Benjamin Linus sull'isola assieme a Walt. Proprio
Fantastico.
seguendo quello special lì di Man in Charge, voglio le loro
Bellissimo.
avventure sull'isola, una sitcom. Diventa una sitcom con l'orso polare come mascotte e ci sono loro che poi invitano sull'isola un sacco di gente, fanno i party, i festini. È
No,
bellissimo,
sarebbe
bellissimo.
meraviglioso. Allora, prima di chiudere, avevo promesso che avrei dato questo update agli shipper e in generale alle persone che ci seguono, perché nella scorsa puntata io e Shanti parlavamo di una ship di The 100. Ora non so se segui questa serie, ma
No,
non.
purtroppo no.
Però forse ti piacerebbe, sai, perché è un po' un
Sì,
survival
credo
sci-fi.
anch'io, credo anch'io.
Comunque ci sono due attori che a quanto pare si sono sposati lo scorso sabato, e nessuno ci crede perché nella serie tra i due personaggi non succede mai nulla. Insomma, è un po' quando la finzione imita la realtà o viceversa. Si è creato un caso che neanche Mark Caltagirone e Pamela Prati, cioè i fan stanno, non so, visionando le foto e dicono: oh, c'è Photoshop, insomma, una cosa assurda, veramente. Ecco, alcuni ci scrivono: Bob Marley, ciao raga, ciao Federica, come va? Vabbè, insomma, il succo del discorso è che voglio dire alle persone in ascolto che a quanto pare il matrimonio è vero e ci sono le prove. Ora sembra un po' un Barbara D'Urso da Live, non è D'Urso, però il matrimonio è vero, ci sono altre prove, si sono sposati, c'è stata qualche polemica per le shippe in generale, ma approfondiremo sicuramente. E, Valentina ci dice: la morte di Francis è stata un colpo al cuore. Ah, la morte di Francis in Rain. Sì, io, devi sapere, Mattia, che io guardo di tutto, quindi dalle serie più trash a quelle, a quelle un pochino più carine. Tu che stai vedendo ultimamente? Stai vedendo qualcosa di nuovo?
Oh. Di nuovo purtroppo al momento no, anche se attendo la serie di Watchmen con molta curiosità.
HBO.
Beh, attendo HBO, quella, sì. Poi vabbè, qui parliamo del futuro remoto, quella del Signore degli Anelli, di Amazon, però beh, attualmente mi sto dando i recuperoni, sto recuperando Gomorra e Stranger Things.
Stranger Things continua con Stranger Things, anche perché presto arriva la terza stagione, sì.
Sì.
Ho un hype incredibile per la terza stagione. Tra l'altro oggi vedevo il set della Lego e volevo comprarlo.
Che bello!
Non so, ho una passione immensa per queste cose, quindi...
Anch'io, infatti quasi, non costa neanche tanto rapportato agli altri, nel senso che sì, costa tanto.
Sì, è vero, ho notato
ma,
questa cosa.
Ma rispetto ad altri è economico.
È vero, infatti ci sto facendo un pensierino.
Solo 199, giusto? Roba da
sì,
nulla.
Sì, solo 199 euro. Stiamo facendo advertising alla Lego, no? Scherziamo.
Chiedigli di sponsorizzare il podcast come sponsor ufficiale.
A parte che a quanto pare Serial Chiller porta proprio fortuna, perché abbiamo parlato di quei due la scorsa settimana e due giorni dopo si sono sposati. Incredibile.
Vedi.
Non so. Allora, ci dicono: almeno ci danno una soddisfazione, visto che non c'è nulla nella serie. Esatto, se non si mettono insieme nella serie, almeno stanno insieme nella vita reale.
Però adesso spero, visto che prima hai menzionato la casistica, che io non vedo la serie, ma se i due personaggi non hanno niente a che fare...
Vero.
Spero che adesso non li accoppino per seguire la ship.
Ma non credo, anche perché il creatore della serie, Jason Rottenberg, è piuttosto contrario a questa cosa. Nel senso, perché ti spiego un po' la situazione senza spoilerarti nulla. Mm-hmm. Che questa è la coppia che la maggior parte dei fan vorrebbe insieme, ok? Perché
sì.
Sono carini, in fondo, cioè una bella tensione. Sono i due leader della serie, insomma, no? Lei, Clark, e lui, Bellamy, però non succede mai niente, sono sei stagioni che non succede assolutamente nulla, loro hanno altre relazioni romantiche ovviamente, e all'improvviso, dal nulla, senza dire niente, senza che ci fosse mai stato un cenno di una possibile relazione tra gli attori, questi due annunciano di essersi sposati. E quindi qualcuno ha detto mossa di marketing o cosa del genere, però non so, sarebbe terribile secondo me.
Sì, sarebbe veramente orrendo, ma non credo, dai, può capitare.
Appunto,
alla fine sul set di una serie si diventa una sorta di grande famiglia, chi più chi
esatto.
meno, e ci sta che anche personaggi che magari hanno poco impatto a livello narrativo poi nel dietro le quinte si conoscano, si frequentino, è perfettamente... comprensibile.
Esatto, nascono gli amori e a quanto pare anche delle lotte, dei litigi e tutto il resto. Allora, Federica ci scrive: allora io non so se avete già parlato, se ne avete già parlato, ma io non ho ancora superato la morte di Matthew Crowley, Downton Abbey. Sì, ma volendo ci sono 8000 morti da di cui parlare, perché veramente le serie TV ne sono piene. Allora, io direi che abbiamo finito, anche perché siamo in diretta ormai da un'ora e abbiamo parlato anche parecchio. E, Mattioschi, dici dove possono trovarti i Serial Chillers?
Mi trovate sul mio canale YouTube Mattioschi e poi su tutti i social, sempre con lo stesso nick, Instagram, Twitter, Telegram. E poi ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, c'è la rubrica Pop-up News sul canale di Screen Week, in cui appunto parliamo brevemente delle notizie più importanti della giornata.
Perfetto, io ti ringrazio di essere stato qui con noi, è stato un
Grazie
piacere parlare di Lost soprattutto.
a te. Era inevitabile, ti è toccato.
E, a voi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alle 18, sempre con Serial Chiller. Ciao!
Ciao a tutti!